Allora, 18:50, buonasera a tutti e a tutti, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Onda Rossa, sugli 87.9 in FM. Ciao.
Ciao, buonasera.
Ciao.
E allora, rientriamo in diretta dopo, penso, alcune ore così di automatico, dovuto al fatto, insomma, che tutte insieme, a volte succede, insomma, tutte insieme alcune trasmissioni non riescono, insomma, a venire a trasmettere.
Ah, ma non era per Obama?
Ma forse era per Obama. Non credo.
No, magari per il traffico, non c'era niente.
Vabbè, dai, diciamo che era per Obama allora. Beh, io ho trovato una, ci dicevamo prima, invece una città piacevolmente deserta.
Sì, appunto, come quando ci sono le calamità naturali, si stava appunto dicendo prima, cioè ci hanno detto domani c'è l'alluvione,
esatto,
tutta a casa, nessuno va a lavorare.
Paratevi in casa, non ve muovete, infatti più o meno penso che oggi sia andata grosso modo in questi termini la questione. Comunque, questa è Radio Onda Rossa e questa soprattutto è Profondo Rosa, trasmissione sui movimenti LGBTQ che va in onda, insomma, da qualche tempo su queste frequenze intorno alle 18:30. Oggi siamo in versione un po' ridotta. Ridotta, insomma, a livello di tempo, non spero non a livello di contenuti, visto che comunque continuiamo questo nostro tentativo di ragionamento sulla tematica, insomma, della produzione, del lavoro e delle soggettività LGBTQ, insomma, trasmissione che va avanti già da qualche settimana. E niente, prima di cominciare a entrare nel vivo del discorso, comunque vi ricordo un po' di numeri: www.ondarossa.info, il sito internet, lo 06 49 17 50, chiaramente a vostra disposizione per qualsiasi comunicazione telefonica. E poi, per quanto riguarda in particolare Profondo Rosa, c'è la mail profondorosa@ondarossa.info, il sito, anzi il blog, che è profondorosa.noblogs.org, dove potete trovare soprattutto il vecchio archivio, visto che, insomma, non è molto aggiornato, però sul sito della radio più o meno penso che potete trovare tutte le vecchie trasmissioni.
Sì, le trovate tutte, le potete trovare anche in fila cliccando su palinsesto, poi andate al giovedì, Profondo Rosa, ci cliccate sopra e viene l'elenco delle trasmissioni. E questo, diciamo, ciclo su produzione capitale e soggettività LGBTIQ c'è completo.
E allora, mentre approfittiamo per salutare tutte e tutti coloro che magari ci stanno ascoltando privati della propria libertà, e chiaramente, insomma, uno in particolare che sta nel nostro cuore, ce lo ricordiamo sempre, che è Alberto, magari ci sta ascoltando, ciao Alberto.
E visto che salutiamo Alberto, ricordiamo anche che domenica prossima alle 16 c'è un presidio, un saluto da sotto il carcere di Rebibbia, al Pratone, sotto il femminile. Un saluto a Chiara, la compagna Notav, ma a Alberto e a tutte e a tutti coloro che sono rinchiusi dentro a quel carcere, domenica 30 marzo. I knew that somehow I could find my way back. Then I heard your heart beating. You were in the darkness too. So I stayed in the darkness with you. E allora, 18:55, così proviamo un po' ad entrarci nei nostri discorsi. Già, come dicevo poc'anzi, da qualche settimana ci siamo un po' inerpicati su questo sentiero, insomma, bello tortuoso, che è il tentativo di mettere in connessione il mondo della produzione, del capitalismo, per come lo conosciamo oggi, per come anche l'abbiamo conosciuto in passato,
le soggettività LGBTQ. Abbiamo un po' preso spunto da un lavoro, insomma, di Christian, con il quale abbiamo dibattuto appunto per alcune trasmissioni. E chiaramente è un po', come dire, un po' come muovere i primi passi in un mondo, insomma, abbastanza sconosciuto, perché effettivamente, insomma, di analisi, di studi, di tentativi anche di articolazione politica di queste dinamiche c'è veramente ben poco. Di sicuro c'è una necessità, insomma, che in qualche modo ci riguarda anche direttamente, no? È anche uno dei motivi per i quali abbiamo, insomma, provato ad aprire i microfoni su questi temi, che è necessariamente, insomma, l'andare così a raccontare quello che in qualche modo, insomma, a livello proprio materiale ci riguarda direttamente, un po' anche un sentire comune che ormai in qualche modo fuoriesce, insomma, almeno dalle parole che abbiamo provato a mettere insieme durante queste trasmissioni. Di sicuro, insomma, la percezione concreta è che di fatto il capitalismo che conosciamo, insomma, in questi ultimi decenni, e che in qualche modo è andato a investire in maniera differente i corpi e la vita delle persone, in qualche modo sta facendo leva su delle dinamiche che magari prima erano, se non altro, insomma, un po' seppellite, un po' non così lampanti, non così evidenti. Vai.
No, insomma, mettere in connessione queste due sfere, insomma, soggettività LGBTQ e produzione e lavoro, insomma, diciamo, il punto di partenza delle motivazioni è molto semplice, cioè è il fatto che lesbiche, gay, trans, intersessuali, queer stanno in rapporti di produzione, sono in rapporti di sfruttamento rispetto al capitale, eccetera eccetera, però non è cioè, diciamo, questo era, come dire, una condizione di partenza che oggi è molto più articolata di così, e questo è quello che stiamo andando a vedere, cioè come appunto il capitalismo attuale, il capitale attuale nella versione, diciamo, neoliberista, iperglobalizzata, poi di questo, insomma, se ne può discutere di quale capitalismo è. Queste cinque puntate che abbiamo fatto abbiamo ragionato di come appunto mette a produzione anche parti, insomma, è una produzione biopolitica, insomma, parti della vita, del corpo, della soggettività. Forse ci siamo soffermate molto nelle puntate precedenti su appunto come viene messa a produzione la parte relazionale delle soggettività LGBTQ da parte del capitale, e in questo abbiamo, secondo me, rischiato un po' di schiacciare o di far passare in secondo piano come appunto come però le oppressioni siano intersezionali, e quindi come tutto ciò non funzioni per tutti e tutte contemporaneamente, perché in realtà tra le soggettività LGBT
ci sono delle differenze,
ci sono molte persone le cui capacità relazionali non si vogliono usare per niente in questo momento, no? L'esempio più lampante è quello delle persone trans, soprattutto M2F, soprattutto se vengono da altri paesi che magari non fanno parte del nord del mondo, dell'occidente, che dir si voglia, ma se ne può trovare altre di soggettività la cui capacità relazionale, per dire quello di cui abbiamo parlato molto, non viene messa a profitto, ma anzi, come dire, è un motivo per essere un corpo fuori norma e quindi per essere tenuto al margine del contesto.
Beh, di sicuro, diciamo, uno dei delle differenze sostanziali che andavamo un po' a analizzare, ed è quello forse che avevamo un po' più a portata di mano, almeno nelle digressioni che abbiamo fatto, è appunto il fatto che, mentre, diciamo, fino a alcuni decenni fa, o meglio fino a quando probabilmente i movimenti non hanno cominciato cominciato, come dire, ad affacciarsi sulla scena politica e quindi come dire, a rivendicare anche già semplicemente la propria esistenza in quanto gay, lesbiche, trans, intersessuali, queer e quant'altro, tutta una parte di sicuro, oltre a non essere visibile, non era proprio considerata, cioè nel senso che la sfera della produzione di sicuro andava ad investire quella che viene chiamata, insomma, produzione più materiale, meno questa parte, diciamo, relazionale. Di sicuro è un momento in cui il capitalismo sicuramente ha un altro tipo di evoluzione, va ad abbracciare degli aspetti, no, dell'esistenza che magari prima erano più sovrastrutturali. E di conseguenza, insomma, questo affacciarsi sulla scena politica di queste persone in qualche modo le rende, come dire, bersaglio anche sotto questo punto di vista di un'aggressione dal punto di vista dello sfruttamento che cambia di connotato, come dire, anche prima potevi trovare un gay o una lesbica a una catena di montaggio, ma non era sfruttato in quanto gay e lesbica, veniva sfruttato in quanto forza lavoro, fondamentalmente, no? Quindi, diciamo, quello che di sicuro saltava agli occhi, si può saltare agli occhi oggi, in cui magari il capitalismo, soprattutto in un paese, nei paesi, diciamo, probabilmente europei, penso agli Stati Uniti, penso, insomma, alla sua accezione magari più, fra virgolette, immateriale, ha imparato a mettere a profitto anche tutta una serie, insomma, di capacità, come diciamo prima, relazionali, di visione anche del mondo, semplicemente, visto che, insomma, spesso è anche quello che viene messo a profitto, che prima rimaneva un po' fra le pieghe, ecco, rimanevano in un altro aspetto, diciamo, dello sfruttamento non erano così lampanti. In qualche modo, di sicuro, il capitalismo ha imparato a investire, come ha sempre fatto probabilmente, tutti i vari passaggi dell'esistenza delle persone, a volte anche a costruirgli questi passaggi, a intersecare in maniera stretta, no, la formazione dell'esistente, di tutto ciò che esiste, e quindi va sicuramente ad investire anche queste componenti. È vero però, come dici tu, che tra le pieghe, insomma, di queste forme di sfruttamento restano, diciamo, anche marginali rispetto alla produzione, o meglio a questo tipo di produzione, tutta una serie di soggettività. Insomma, questo ci fa come dire, puntare l'occhio anche sul fatto che sì, è vero che il capitalismo in questo momento ha, soprattutto nei paesi, diciamo, fra virgolette, più sviluppati, uso questo termine molto brutto, una tensione verso lo sfruttamento di tutto ciò che non è materiale, oltre che materiale. Dopodiché è sfruttamento anche lo stare in altre situazioni che non investono questo tipo di dinamica. Te facevi prima ad esempio delle persone trans, soprattutto M2F, quindi da maschi a femminile, che si trovano spesso invischiate in situazioni di tratta, prostituzione più o meno forzata, eccetera eccetera, o semplicemente perché diventa l'unico modo per poter sopravvivere, e questo innegabilmente ha a che fare più con, diciamo, delle forme di sfruttamento per come erano conosciute, diciamo, nel periodo in cui l'immaterialità non era così importante, che di quella, insomma, di cui abbiamo parlato adesso. Di sicuro ci stanno anche un sacco di situazioni in cui effettivamente la marginalità di questi corpi, o meglio la necessità quasi di espulsione proprio da qualsiasi scena politica, produttiva, semplicemente anche di visibilità di queste soggettività, è tuttora in pratica. Chiaramente noi non possiamo non considerare che comunque di pari passo un mondo della produzione che tende così a liberare quanto più possibile per metterlo a produzione, per metterlo a profitto, va contemporaneamente insieme comunque a delle forme così di società che comunque restano ancorate a delle forme, insomma, un po' più tradizionali, che comunque, voglio dire, sono delle forze che nel campo sociale troviamo ben visibili tutti i giorni, ci facciamo a cazzotti veramente tutti i giorni con questa duplice tendenza, e di conseguenza voglio dire, non è tutto, non può essere, ecco, tutto messo nello stesso tipo di situazione, messo nello stesso tipo di analisi, vanno fatte effettivamente differenti probabilmente analisi per le differenti soggettività, per le differenti anche nella stessa situazione, quindi nella stessa soggettività, possono esserci differenti livelli, no? Di sfruttamento, di messa al lavoro, eccetera, eccetera.
Tra l'altro, se posso dire una cosa, non, proprio su questo discorso, ecco, non giurerei che invece nel mercato, diciamo, nel mercato sessuale o nel mercato del lavoro sessuale non siano messe esattamente al lavoro quelle capacità relazionali e quelle e il genere, per esempio, di moltissime donne trans. E in questo caso, per esempio, qualcuno mi viene in mente adesso, non per buttare in mezzo la teoria, però mi viene in mente quello che dice Preziado sul fatto che il mercato sessuale è forse oggi al centro al centro, ma molto poco riconosciuto da chi ragiona su diciamo sul post-fordismo, sulle nuove forme dello sfruttamento, delle forme della produzione, proprio perché appunto è un mercato, un regime di produzione in cui come dire, la vita, la sessualità, il genere sono messe immediatamente direttamente al lavoro. È un esempio, forse un paradigma di tante forme del lavoro contemporaneo che invece sono ufficializzate e sancite e sancite socialmente, perché poi invece lì funziona, proprio perché il discorso è sempre più complesso, lì funziona lo stigma, che è quello che fondamentalmente fa dire che c'è un di qua e un di là tra il sex work e il lavoro. Non volevo divagare, ma volevo soltanto provare a buttare in mezzo altre, uh-huh, altre cose, altre suggestioni, proprio perché forse questo questo ragionamento ci può anche come dire, ricordare che quello che oggi diciamo sulla femminilizzazione del lavoro e sul fatto che appunto sul paradigma della femminilizzazione del lavoro, quindi della messa al lavoro delle capacità relazionali, di nuove forme di lavoro che mettono appunto a profitto tutta l'esistenza, che mettono in continuità il lavoro con il non lavoro, eccetera, eccetera, sono ragionamenti, cioè è un paradigma che in qualche modo ha preso spunto dal fatto che una condizione che era quella che è sempre stata propria delle donne nel patriarcato, cioè quella di, come dire, di prestare la loro forza lavoro gratuitamente, come con la scusa che quella fosse la loro naturale espressione e fosse un attributo, come dire, biologico dei loro corpi, è diventato appunto generalizzato, se vogliamo, in una certa misura. Forse però ragionare anche sul fatto che appunto quel mercato, quel sistema di produzione che è il lavoro sessuale, che viene tenuto al di là dei ragionamenti sul lavoro, sulle nuove forme della produzione, proprio in una certa misura dallo stigma che lo colpisce, è un modo anche di rimettere al centro soggettività che hanno tanto da dire su come funziona.
Ma Se, proprio a proposito della femminilizzazione del lavoro, insomma, volevo proporre uno spunto che poi vedete voi se, insomma, se condividete, non lo so. Appunto, la femminilizzazione del lavoro è un paradigma che tu descrivevi bene prima e che prevede ovviamente quindi un forte abbassamento dei diritti che, non lo so, i lavoratori e le lavoratrici hanno conquistato nel Novecento, intesi come orario di lavoro, garanzie, previdenza, eccetera eccetera. E diciamo, questo della femminilizzazione è stato un paradigma che si è imposto, perlomeno se ne è discusso molto fine anni 90, inizio anni 2000, eccetera. E a me sembra che oggi, ne abbiamo discusso anche sempre da questi microfoni l'8 marzo, a me sembra che oggi ci sia uno spostamento ancora in avanti, no? Non è che il capitalismo non si è fermato, non si ferma mai, e quindi questo processo che è stato chiamato di femminilizzazione sia stato ancora in avanti, e sostanzialmente siamo arrivati all'espulsione nuovamente dal mondo del lavoro dei soggetti femminili, diciamo, e sono stati femminilizzati gli altri, e quindi anche con la redistribuzione del reddito, insomma, con quella che chiamano crisi, con questa ridistribuzione del capitale verso l'alto sostanzialmente, e quindi con la diminuzione dei posti di lavoro, per dirla semplicemente, si sia andata ancora avanti, nel senso che appunto chiamiamoli soggetti femminili, quelli che non erano da femminilizzare perché già lo erano, sono stati nuovamente in massa espulsi dal lavoro, proprio perché appunto il capitalismo non si ferma mai. E anche, per esempio, analisi che noi abbiamo fatto rispetto a, noi intendo come movimento, insomma, in merito a come è entrato in connessione il neoliberismo con le soggettività LGBTQ, anche queste sono molto cambiate, cioè, nel senso, all'inizio degli anni 2000, parlo della stagione del Social Forum, si era molto sintetizzata appunto l'analisi per cui il gay era diventato un target di mercato, in quanto target di mercato era stato anche costruito come soggettività globalizzata, un gay maschio, bianco, benestante, eccetera. E anche questo forse oggi andrebbe un po' rivisto, perché appunto sono passati una quindicina d'anni che mi sembra che abbiano spostato molto.
Beh, di sicuro, se parliamo, insomma, di quelle che nel capitalismo immateriale vengono chiamate skills, ovvero le capacità, le attitudini che vengono messe al lavoro, è ovvio che, insomma, come dicevi tu, il capitalismo non si ferma mai, e di conseguenza, come dire, la richiesta del mercato di alcune capacità e attitudini, se prima magari le ritrovava specificatamente in determinati settori, quindi in determinate soggettività o pezzi di popolazione, è ovvio che questa cosa si va a necessariamente deve essere redistribuita, perché chiaramente diventa una delle richieste del mercato, e quindi più o meno poi tutti si devono, diciamo, uniformare, o meglio, devono andare a tirare fuori quel tipo di capacità, anche se non ne sono, come dire, portatori sani, uso questo termine molto brutto, ovvero di sicuro quando andiamo a parlare di queste cose non parliamo mai di essenzialità, non parliamo mai di attitudini che sono connaturati in una soggettività perché, come dire, ci si nasce, oppure sono, ecco, il capitalismo impara, come dire, a sfruttare in maniera peculiare determinate proprio caratteristiche, no, individuali. È chiaro che mentre, ecco, di sicuro in una prima istanza alcune risposte venivano date a delle richieste da determinate soggettività ben specifiche, adesso, come dicevi tu, questo discorso è totalmente generalizzato. Mi viene in mente, scusa se faccio una cosa, diciamo, un parallelo un po' triviale, cioè in una delle trasmissioni di Carlo Guzzanti di 2 anni fa, c'è stata una scena di un provino fatto da Guzzanti e un altro tipo che non mi ricordo chi era, per un ragazzo gay all'interno di, diciamo, di una serie televisiva, e c'era un tipo gay che si presentava, faceva chiaramente un po' checca così, faceva ma io sono così, sono con la fatto, vado alla mucca assassina, faccio quello, e quelli gli dicevano no vabbè basta dai, falla finire, a noi non ci serve un gay vero, è inutile che fai le mossette, che diceva mucca assassina, tanto ci vanno tutti a mucca assassina, è piano di figa così, ci vanno ormai tutti quanti, no ma io sono veramente gay, a me mi pare mi ha cacciato di casa eccetera eccetera, ma dai, ma dai, falla finire, insomma, come a dire che ormai questo meme, chiamiamolo così, di queste attitudini necessarie per poter come dire, presentarsi con delle armi ben appuntite sul mondo del lavoro, chiaramente vengono generalizzate, e quindi in qualche modo, come dire, il capitalismo impara a costruirsi la sua forza lavoro. Io penso che sia poi soprattutto questo, impara a formarla come ha sempre fatto, impara a generalizzare tutta una serie di attitudini e di necessità che poi può mettere a profitto bene. Questo è un altro sicuramente degli aspetti con i quali ci dobbiamo ritrovare a che fare, e probabilmente anche una di quelle cose che poi come dire, fa perdere di connotato tutta una serie di cose anche collegate poi all'identità, nel momento in cui appunto questo tipo di dinamiche chiaramente vanno a disgregare ciò che invece magari inizialmente poteva essere anche un nucleo di riconoscimento, no? fra soggetti similari in qualche modo.
Sì, anche questo forse era un altro aspetto da sottolineare, perché ovviamente è difficile ogni volta soffermarsi su ogni aspetto, nel senso che questo fatto dell'essenzialismo che tu citavi così, nel senso, perché noi più volte abbiamo detto le capacità, le skills eccetera di alcune soggettività. Ora è vero, questa trasmissione, se per caso esiste qualcuno e se l'ascolta da quando esiste, abbiamo fatto un anno su natura e cultura, quindi insomma da che parte ci poniamo su questo forse, però è anche vero che quando si parla per radio insomma si riparla anche sempre da capo, insomma, perché non sappiamo chi ci sta ascoltando, e quindi ovviamente, come dicevi tu prima, non è che noi stiamo parlando di biologia o di essenzialità e di essenzialismo, cioè non è che noi pensiamo che i gay in modo innato sono più comunicativi dei maschi etero, e cioè, ovviamente no. Cioè, stiamo parlando di soggettività costruite.
Sì, sì, che hanno un loro percorso storico-politico e per il quale, diciamo, che poi è sempre così, no? Il capitale va lì a cercare, no, di trovare, insomma, si dice sussumere, no? Quindi di mettere a profitto ciò che trova insomma, nell'esplosione sociale. Questo è sempre stato così. Di conseguenza, se di sicuro era diventata, no, una caratteristica, insomma, delle soggettività LGBTQ, quella di avere soprattutto un tessuto relazionale, questo poi è allargabile anche insomma a un mondo come quello dei compagni e delle compagne, insomma, che conosciamo bene, no? Che, per cui il vivere politico è fatto soprattutto dal tessere relazioni, dal costruire ragnatele, come si diceva qualche anno fa. È chiaro che poi, diciamo, il capitale impara, no, a mettere a profitto proprio questa capacità, e di conseguenza quello che era, diciamo, peculiare delle storie ben precise, poi diventa necessariamente una capacità messa al lavoro, e quindi si allarga chiaramente il fronte sul quale andare a pescare.
Mi pare proprio all'inizio di questo percorso si citava un articolo che poi è stato anche molto discusso da questi microfoni usciti su Internazionale, no? Che riguardava un centro sociale, mi pare di Amburgo, il Rose Flora, e l'articolo metteva in analizzava come dire un immaginario prodotto in un ambito autonomo, perché di questo, e poi dopo sia stato invece commercializzato, messo a profitto, riprodotto dal capitale, e sono discorsi analoghi, insomma paralleli, che si intrecciano, anzi direi più che paralleli.
Tra l'altro, sempre per buttare in mezzo tutte le contraddizioni, perché i discorsi non sono mai lineari, poco fa stavamo, prima che iniziasse la trasmissione, parlavamo invece di una recrudescenza, d'altra parte, di che la cui ultima manifestazione in ordine cronologico potrebbe essere questa, questo attacco alla teoria del gender, tra virgolette, che adesso va fortissimo tra diciamo sottosegretari, giornali più o meno cattolici, eccetera, che ha tante declinazioni, dalla polemica sui i libretti per l'educazione alla diversità dell'UNAR a la situazione a Torino in cui sono state pubblicate, in cui il comune, l'ufficio GLBT del comune ha pubblicato sempre degli opuscoli contro l'omofobia che sono stati ritirati per le proteste di un consigliere Ciellino, o a Roma l'attacco di molte testate cattoliche alla cooperativa Scosse che fa educazione alla diversità per insegnanti, e diciamo il punto comune di tutti questi attacchi è un po' appunto diciamo l'offensiva contro qualsiasi cosa odori vagamente di messa in discussione del binarismo di genere, dei ruoli, dell'eterosessualità obbligatoria, ma nemmeno, anzi, l'eterosessualità obbligatoria stiamo già molto cavalcando oltre. Diciamo che odori vagamente.
Leggevo, non mi ricordo dove, che lo scandalo, ora non mi ricordo, mi sembra di averlo letto stamane sul Fatto Quotidiano, ma in questo momento non me lo ricordo, ma lo scandalo che veniva sottolineato era proprio il mettere in discussione i ruoli politici ed economici, così li definivano, all'interno della famiglia.
Ma infatti stavo proprio, cioè il secondo passaggio che stavo per dire era: tutto questo è vero, la messa a valore eccetera, però proprio per il discorso che facevi, Elena, prima sulla espulsione delle donne, o comunque voglio dire lo smantellamento del welfare necessita in qualche modo che qualcuno si faccia carico di quelle necessità che in parte non sono mai state prese in carico dal welfare e in parte venivano prese in carico dal welfare, e che quindi qualcuno leggi le donne o le assegnate tali facciano il lavoro sporco in qualche modo, quindi ci sono tanti piani che si intersecano e tutti comunque hanno a che fare con il mantenimento dell'assetto produttivo e riproduttivo.
Sì, io su questo che dicevi te sono assolutamente d'accordo, anche insomma fermamente, non so come dirlo, cioè nel senso che a vederlo dal nostro punto d'osservazione, cioè dall'Italia, la globalizzazione neoliberista anche negli anni d'oro, diciamo, ha sempre avuto questa doppia faccia, no? C'è stato, da una parte è stata sempre venduta come la modernità legata a internet come immaginario, quindi alle comunicazioni veloci eccetera eccetera, dall'altra una recrudescenza invece proprio eteropatriarcale spinta e razzista, portata avanti dalla Lega in particolar modo in quegli anni, insomma, no? E io credo sinceramente questo fosse proprio funzionale, anche cioè l'una cosa all'altra erano complementari, per usare un aggettivo che piace molto ai cattolici, e complementari e studiati in qualche modo l'uno sull'altro, perché ovviamente se tu togli lo stato sociale, che è quello che si voleva fare e che si sta facendo sostanzialmente, e poi i lavori di cura a qualcuno toccano, non è che scompaiono, e quindi toccano banalmente alle donne, e quindi
ovvero che adesso sono badanti in questo, nel caso specifico.
Sì e no, sono badanti e no, perché poi ci sono anche donne nate qua che hanno perso,
certo,
il lavoro,
sì,
e che
chiaro.
Tornano a casa,
sì, a rifare il lavoro di cura.
Però
che
anche queste
sono
cose che si intrecciano, insomma, il fatto di essere una donna e magari di essere una donna nata in un altro paese e così via, no?
Però questa ritorna un po' anche a delle cose che ha sfiorato prima, che abbiamo sfiorato prima quando si parlava, no, dei sex workers eccetera, ovvero che c'è di fatto, diciamo, un nucleo probabilmente fondamentale dello sfruttamento, che è proprio quello della messa a valore dei corpi, no? Che di sicuro nel lavoro sessuale, nel lavoro di cura, in ciò che è solitamente inteso come sfruttamento proprio del corpo, cioè chiaramente in questo periodo storico, almeno nei paesi occidentali, la schiavitù non c'è più. Però diciamo quello sarebbe proprio il punto, come dire, il paradigma fondamentale. Tutte le successive, diciamo, evoluzioni in qualche modo, dalla schiavitù, quindi dall'avere, la schiavitù significa proprio l'avere la totale, la completa disposizione, no, di un corpo altrui per qualsiasi necessità, che vada dal, insomma, dal lavoro a qualsiasi necessità possibile da parte di chi è il padrone. E quindi diciamo quello probabilmente lo possiamo chiamare proprio grado zero. Le evoluzioni successive, che possono essere differenti a seconda del tipo di situazione in cui uno si trova, il tipo di dominio in cui uno si trova, sono effettivamente basate proprio in maniera proprio come dire, puntuale proprio sul corpo di chi viene messo al lavoro. E di sicuro, insomma, sia il lavoro sessuale sia il lavoro di cura eccetera eccetera sono sicuramente, come dicevamo prima, a un grado, non vengono considerate per certi versi lavoro produttivo, proprio perché sono a un grado sicuramente più basso della produzione, proprio perché in qualche modo poi c'è pure tutta una questione, no, di come dire, aura fra virgolette, no, di importanza del lavoro, cioè ovvero che chi fa un'attività, anche se è di merda, anche se è un lavoro precario, di sicuro fa una cosa molto più importante e più nobile di chi
sì, anche se le asticelle vengano spostate,
certo,
quindi
sì,
sicuramente stare attenti, insomma.
Sicuramente, però diciamo sono tutti livelli che sicuramente sono in piedi contemporaneamente, per cui è molto complicato poi andare a, come dire, a mettere i pali, a alzarle e capire queste asticelle quanto sono oblique, quanto sono parallele. Una cosa è sicura, come dicevamo poco fa, che nei termini che conosciamo oggi, in cui spesso si lavora e manco si viene pagati, questa asticella comunque si è parecchio abbassata, per cui possiamo parlare sicuramente di messa al lavoro delle relazioni, possiamo parlare di messa al lavoro di tantissime skills, come dicevamo prima, parlando molto bene. Però secondo me c'è veramente una come dire, un andare indietro, un andare retrogrado di questa situazione, che invece tende molto più alla manipolazione e al dominio sui corpi che insomma a altre forme, insomma, un po' più immateriali del discorso.
A parte che salutiamo chi ci manda a dire che la nostra discussione è interessante, perché ovviamente ci fa piacere che ci ascoltiate.
Grazie.
E così, a parte che sono 19:27, quindi stiamo andando verso la chiusura, ma un po' anche per celebrare la giornata che stiamo vivendo, cioè Obama è a Roma perché c'è, eccetera, eccetera. A me mi colpisce molto come, la prendo un pochino larga, ma ci arrivo al punto, come oggi, leggendo i giornali di oggi, era molto altisonante una retorica che sembra di nuovo quasi quella di Bush dello scontro di civiltà. Questa volta l'altro capo è Putin,
la Russia, cioè.
È la Russia. Invece questo capo ovviamente sono le democrazie occidentali, che sono portatrici di civiltà, democrazia, diritti umani, rispetto, però siccome questo è progressista si aggiunge il rispetto delle minoranze, così le chiamavano i giornali. Contemporaneamente però Obama viene qua a cercare di accelerare i tempi per firmare un trattato, quello che viene chiamato TTIP, insomma il trattato di libero commercio tra l'Europa e
l'equivalente di quello che può essere il GATT,
il NAFTA, l'ALBA, sì. Un trattato di libero commercio tra
l'Unione Europea
e gli Stati Uniti. Ora, il testo noi non l'abbiamo letto perché è segreto, quindi non è che possiamo, e anche questo già dovrebbe, come dire, fare un po' insospettire, ma io sono convinta che quando mai, se mai sarà possibile leggere questo testo, noi vedremo che quella stessa parte del mondo che si autoproclama democratica e nel rispetto delle minoranze, avrà inserito all'interno delle legittimazioni dello sfruttamento sul corpo, sulla vita, così come ne stavamo parlando, a 360 gradi, che a quel punto non riguarderanno più soggettività eccentriche, ma riguarderanno tutti e tutte.
Questo è probabilmente fuori di dubbio. Vabbè, dai, sono le 19:30, ci siamo insomma così, un po' anche andando così a cascata come siamo andati stasera, qualche cosa probabilmente siamo riusciti a avervela comunicata, e magari la prossima settimana dovremmo avere, insomma, se tutto va bene, nuovamente un ospite telefonico, perché insomma comunque a noi ci piace poi soprattutto così coinvolgere situazioni e anche insomma persone, compagni e compagni che in qualche modo poi provano a articolare magari quello che è una discussione, quello che è un tentativo insomma di analisi anche a livello politico, quindi ci piace insomma confrontarci anche con questo tipo di dinamiche, e insomma ci riproveremo anche la prossima settimana con un compagno che dovrebbe intervenire. E continuiamo insomma questo discorso, perché almeno a noi penso che sicuramente insomma, oltre a interessarci, pensiamo che colga un po' il segno rispetto a quello che è insomma la costruzione del mondo della produzione e soprattutto il suo impatto sulle nostre vite, e poi magari faremo pure qualche trasmissione se ci riusciamo, e soprattutto se riusciamo a tirare fuori qualche idea sulle forme e possibilità di resistenza al presente, il che non ci fa assolutamente male, anche se insomma là siamo su un crinale ancora più impervio probabilmente.
Però voglio dire, telefonateci, scriveteci, certo. Partecipate con noi alla costruzione di questo discorso, che vuole essere un tentativo anche collettivo da questi microfoni di appunto di portare avanti questo discorso. Il numero telefonico ovviamente è quello della radio, ne parlo per giovedì prossimo insomma che è lo 06 49 17 50. La nostra mail, l'abbiamo detta all'inizio, è profondorosa@ondarossa.info. L'appuntamento è per giovedì prossimo alle 18:30.
Va benissimo, ciao e grazie a tutte e a tutti.
Ciao.